Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Oggi parleremo, cari amici, del grande silenzio. Che cos'è questo grande silenzio? È il nome che gli scienziati hanno dato a un fenomeno praticamente inaspettato. Ecco, il grande silenzio è l'assenza di segnali di vita nell'universo. Da decenni l'umanità ha teso, per così dire, l'orecchio verso il cielo, in un senso elettromagnetico, nel senso che abbiamo rivolto verso il cielo non solo i nostri telescopi che lavorano nella banda visibile della luce, ma anche i radio telescopi, quelli che funzionano e ricevono dei segnali radio, in ricerca di segnali intelligibili, di segnali che portassero una informazione. In altri termini, segnali che possono provenire da una civiltà extraterrestre evoluta, come noi. Non solo, abbiamo anche ricercato segni di vita che non fossero di vita intelligente, ma semplicemente di vita biologica, cioè la presenza, per esempio, di batteri, di virus o di altre forme di vita, magari soltanto batterica oppure animale, e questi segnali che possono provenire dai cosiddetti pianeti extrasolari, gli esopianeti. Quali sono questi segnali? Sono dei segnali chimici, per esempio la presenza dei cosiddetti marcatori biologici. Il principale è il dimetilsolfuro, che è un gas prodotto principalmente dagli organismi viventi. Ecco, se ci fossero batteri o piante o per esempio negli oceani di qualche pianeta extrasolare, forme di vita, ecco, darebbero il loro segno attraverso la presenza di queste molecole che si possono individuare facendo il cosiddetto spettro della luce proveniente da questi pianeti. Risultato? Nulla, niente. Quindi una specie di grande silenzio. Per cui tutto l'universo che riusciamo a esplorare in questo modo ci appare come un immenso, anche inesplicabile deserto. In effetti non è questa la situazione che si aspettavano gli scienziati, cioè i cosiddetti esobiologi. Ormai è noto che attraverso le osservazioni del telescopio Hubble, o ancora di più del telescopio James Webb, che poi osserva il cosmo anche nella banda dei raggi della luce infrarossa, della radiazione infrarossa, beh, sappiamo che ci sono o ci dovrebbero essere non uno, non due, non tre, ma addirittura milioni di pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, che potrebbero essere abitabili. Poi ci sta anche la possibilità che nel nostro stesso sistema solare, non su Marte, non su Venere o su Mercurio, che hanno delle condizioni di vita impossibili, ma per esempio sui pianeti, sulle lune, su alcune lune di Giove o di Saturno, potrebbero esserci degli oceani e quindi potrebbero forse esistere, per quelli che pensano che la vita nasce in maniera automatica, potrebbero esserci segni di vita. La NASA ha lanciato la navicella Clipper, enorme, che è il più grande explorer planetario che sia stato mai costruito. Beh, Clipper veleggia verso Encelado, una luna di Saturno, ma anche con più speranze verso Europa, una delle lune di Giove che sembra essere ospitata da un oceano, sebbene questo oceano sia ricoperto di ghiaccio. Ma di questa situazione un po' paradossale, cioè un conflitto da parte delle enormi possibilità teoriche, per quelli che pensano che la vita sia un fatto che viene automaticamente, purché siano presenze e presenti le condizioni per ospitarla, beh, da una parte queste enormi possibilità e dall'altra parte la nullità, zero, lo zero assoluto della realtà. Noi non vediamo altra vita nell'universo. E di questo fatto se ne accorse per primo, possiamo dire in tempi non sospetti, Enrico Fermi, il celebre fisico italiano che ha realizzato il primo, cioè che ha reso possibile la costruzione delle centrali nucleari, no? Per produrre elettricità. Beh, mentre Fermi lavorava nei laboratori di Los Alamos nel 1950, era presente in una cena in cui si conversava con altri colleghi, tra cui Edward Teller, il padre della bomba atomica, beh, si discuteva proprio di questo fatto, cioè come mai non entriamo in contatto con forme di vita intelligente provenienti dal fuori della Terra. A un certo punto proprio Enrico Fermi affermò, dice, dato l'enorme numero di stelle nell'universo osservabile. È naturale pensare che la vita possa essere sviluppata in un grande numero di pianeti e che moltissime civiltà extraterrestri evolute siano apparse durante la vita dell'universo. Quindi nasce spontanea la domanda: se l'universo e la nostra galassia pullulano, come pensiamo, di civiltà sviluppate, ma dove sono tutte quante? Perché non abbiamo ricevuto prove come le trasmissioni radio, sonde o navi spaziali di queste civiltà? Bene, queste parole di Fermi, oltre a essere un'esternazione spontanea, furono prese molto sul serio. Quindi, fin dagli anni 60, quindi una decina d'anni dopo, attraverso il progetto SETI, si è vagliato con questo grande radiotelescopio con base terrestre, tutti i segnali radio che potessero provenire dallo spazio. Attraverso questo radiotelescopio di Arecibo, Porto Rico, praticamente è stato spazzolato l'intero cielo alla ricerca di segnali intelligenti. Poi c'è un'altra osservazione che pure sembra logica, è questa che fece Fermi, cioè se ci sono state anche nel passato delle civiltà aliene intelligenti che avessero raggiunto un livello tecnologico molto elevato, perfino superiore a quello nostro, perché non hanno visitato la Terra? Perché non è stata trovata sul nostro pianeta nessuna traccia di uno sbarco extraterrestre, oppure non so, i residui, le vestigia di manufatti che non fossero umani. Non è stato trovato niente di tutto questo. Allora, perché? Forse le civiltà aliene sono esistite, ma si sono estinte? E questo ci dovrebbe fare preoccupare perché indicherebbe che la fase di civiltà dura poco e poi per qualche motivo ci si estingue, e questo sarebbe anche il probabile destino dell'umanità. Oppure queste civiltà esistono, magari ci osservano, ma non ci vogliono contattare, non vogliono comunicare con noi. Un fatto è certo, vedete, è impossibile rimanere nascosti, ecco, nello spazio. Per esempio, noi sulla Terra, anche involontariamente, attraverso i satelliti, attraverso la luce che emettono le nostre città, attraverso i segnali delle comunicazioni, anche dei telefonini o dei satelliti meteorologici. Insomma, queste radiazioni lasciano la Terra alla velocità della luce, per cui chi guardasse in senso elettromagnetico, ecco, lo spazio e abitasse a meno di 100 anni luce, vedrebbe questa grande attività che c'è sulla Terra. Vedrebbe dei segni inequivocabili, luci, segnali radio, trasmissioni. Vedrebbe quello che combiniamo sulla faccia della Terra. Però niente, nel raggio di 100 anni luce, tra virgolette, nessuno si fa vivo. Allora gli scienziati hanno cominciato a pensare che la Terra sia un esempio unico, quindi che una delle spiegazioni di tutto questo conflitto è l'ipotesi della rarità, anzi dell'unicità della Terra. Noi che crediamo che la Terra è stata creata per un fine specifico, e cioè per l'esistenza dell'umanità e del figlio di Dio, che si è fatto uomo, quindi crediamo in una visione teleologica, finalistica della Terra, ma anche dell'intero universo. Quindi tutto l'universo è stato concepito, creato, ordinato, finalizzato all'incarnazione del Figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità, che è diventata uomo. Quindi la Terra, nella visione della fede, può benissimo essere unica, irripetibile, perché è stata la culla dell'umanità e la culla del Figlio di Dio. Poi questo grande silenzio, cari amici, ci ricorda un altro grande silenzio del quale si parla nella Sacra Scrittura. Nel libro dell'Apocalisse si leggono queste parole: quando l'agnello, quindi il Figlio di Dio, aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. E vidi, parla San Giovanni, che i sette angeli ritti davanti a Dio furono date le sette trombe, sette trombe. Quindi questo silenzio del cosmo diventerà anche un grande silenzio sulla Terra, e questo grande silenzio sarà il segno che è iniziata la fine dei tempi. Io vi ringrazio, cari amici, vi rimando a 7 giorni. Ave Maria.